Prova. Prova, prova. Boh. Andiamo, va. Prendiamolo per buono. Tanto. Sì, 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 va bene, va bene. Parto? Parto. Ok. Marco mi ha detto di fare l'autopresentazione. Ho mangiato troppo, si vede. Quindi sono Marco Bonetti, lavoro per Cataway e oggi vi parlerò di telefoni e di editor. Chi sono appunto? Marco Bonetti, consulente di sicurezza informatica. Sono anche un utente Tor, mi piace cercare di capire come funziona. In passato, sia qua ai privacy che ad altre manifestazioni, sono venuto a presentare aspetti e problemi del funzionamento di Tor, e quindi se volete seguire il mio lavoro su questo programma potete visitare i siti che sono appunto elencati qua, che sono la mia home page, il sito principale di slackware.it, e poi, visto che oggi a quanto pare il tema di oggi è fare outing, anche io uso un social network, uso twitter.com, e quindi potete seguire i miei tweet su twitter.com. L'outline dell'intervento. Partiremo con una prima parte un po' corposa sullo stato dell'arte della sicurezza o insicurezza che al giorno d'oggi è implementata nei telefonini, nei mobile phone. Una breve introduzione sulla storia di Tor, del programma, sui telefonini e anche, vedremo più avanti, device che sono veramente strani. E poi una carrellata delle implementazioni più assurde di Tor su questi dispositivi. Per questa presentazione non è strettamente necessario, però se sapete come funziona Tor è meglio. Se c'è qualcuno che non sa cosa sia o sa più o meno come funziona ma vuole qualche ripasso, se me lo dice, io, diciamo due parole, spendendo due parole.
Chi è che conosce Tor almeno vagamente, sa che cos'è?
Ok. Allora, no, vabbè, qua hanno alzato tutti la mano. Comunque, due parole su che cos'è Tor. Tor è una rete di macchine virtuali, viene utilizzata per resistere alla censura e anonimizzare il proprio traffico. Il funzionamento terra-terra è che i pacchetti che noi mandiamo fuori su internet possono venire tracciati. Come evitiamo questo tracciamento? Usiamo Tor. Cosa fa Tor? Prende il pacchetto, lo fa rigirare in una catena di nodi, lo fa uscire da un punto a caso, tra virgolette, della rete, e quindi il nostro pacchetto, che all'inizio poteva sembrare uscire dalla nostra macchina, in realtà esce da tutta un'altra macchina. E la comunicazione su internet avviene attraverso lo scambio di questi pacchetti. E quindi, buttando dentro i pacchetti in questa scatola nera che ce li fa uscire da punti diversi della rete internet, noi riusciamo a raggiungere un certo qual grado di anonimità o riusciamo a raggiungere siti che, ad esempio, non con l'utilizzo normale della rete non avremmo potuto raggiungerlo. Ok, i telefonini. Parliamo di telefonini. Negli ultimi anni i telefonini sono cresciuti, io direi, esponenzialmente, un po' come in fondo con la stessa storia che è avvenuta con i computer, no? Prima avevamo dei telefonini che erano poco potenti, facevano a malapena le telefonate, mandavano un SMS. Adesso hanno un potere computazionale estremamente elevato, possiamo farci girare dei videogiochi, possiamo farci girare dei programmi. Prima la comunicazione avveniva solamente sulla rete GSM e potevamo mandare solo SMS, adesso possiamo navigare su internet e a velocità sostenute. Prima i telefonini avevano dei sistemi operativi che erano primitivi, obsoleti, ma che facevano quello che dovevano fare, che erano tre cose: telefonare, dirti che ore erano e mandare messaggi. Adesso invece abbiamo dei sistemi operativi che fanno a gara con i sistemi operativi che troviamo nei computer che usiamo ogni giorno. Un altro problema dell'utilizzo dei telefonini è che sono estremamente personali. Come ho scritto in questa slide, qualcuno qua presente che non possiede un telefono cellulare alzi la mano, perché diventerebbe il mio eroe. Come? Vabbè, però ce l'hai. Accidenti. Soprattutto Ok, tutti abbiamo un telefonino, ma tutti lo portiamo dove andiamo. Okay? Usciamo di casa, prendiamo il telefonino. I telefonini però stanno diventando qualcosa di critico. Perché sono critici? Perché hanno il log delle chiamate che abbiamo effettuato, hanno la rubrica che contiene i contatti che chiamiamo più o meno frequentemente. Come ho detto all'inizio, li possiamo utilizzare per mandare mail. E quindi abbiamo i log delle mail, abbiamo i log degli SMS, abbiamo anche i log per i telefonini più evoluti del GPS che indicano gli spostamenti che abbiamo fatto. Io ad esempio ho un iPhone e quindi nel mio iPhone ho tutte le mail, tutti gli SMS, così si possono vedere. Non solo, cosa storiamo su un telefonino? I documenti, scarichiamo un allegato dalla posta, lo mettiamo sul telefonino e poi ce lo portiamo a casa. Abbiamo un calendario, io ho tutto un bel calendario con scritto oggi sono iPrivacy. Abbiamo tutti i task, oggi devo fare questo, questo e quest'altro. Abbiamo i browser vanno su internet, visitano i siti che noi mettiamo nella URL che vogliamo visitare e quindi i browser hanno tutta la history, la storia, il log dei siti che abbiamo visitato. I browser hanno anche una cache dove tengono le immagini e le pagine che vengono accedute più frequentemente, quindi anche la cache fornisce informazioni sul possessore di quel telefonino. Un altro problema che si deve notare quando si utilizzano i telefonini è che l'ambiente in cui operano è un ambiente un po' strano, nel senso che è nato in un momento in cui bisognava fare poche cose, telefonate, SMS e nient'altro. È cresciuto molto velocemente, azzarderei a dire che forse è cresciuto più velocemente di quanto sia cresciuto internet, diciamo come diffusione di protocolli e come tecniche per scambiare i messaggi su questi mezzi. Quindi, quando si è in una situazione in cui si hanno diversi protocolli che devono coesistere, l'unico modo per far andare tutto è mettere un sacco di scotch. E lo scotch, quando si parla di protocolli, è il trust. Quindi cosa succede? Che noi utenti ci fidiamo dei nostri telefoni, perché il nostro telefono ci fa fare la telefonata, quindi noi ci dobbiamo fidare di quell'aggeggio che abbiamo in mano. Il telefono, a sua volta, si fida dell'operatore presso cui è associato, perché è l'operatore che permette al telefono di instradare la telefonata. Se non si fidasse dell'operatore, ad esempio, la telefonata non partirebbe, l'utente si arrabbierebbe con il cellulare, magari il cellulare finirebbe per terra, e per un cellulare finire per terra non è mai una bella fine. Gli operatori poi, tra di loro, si devono fidare, perché devono instradare le chiamate da una zona all'altra del mondo. Quindi cosa ne deduciamo? Che facendo tutta la catena dall'inizio alla fine noi ci dobbiamo fidare di tutti questi passaggi intermedi. Appunto, come accennato prima, il problema di questa situazione è che c'è veramente tanta diversità. Sia ben chiaro, la diversità, soprattutto in ambito informatico, non è quasi mai qualcosa di negativo, perché se c'è un'implementazione, la diversità mi dice che ci sarà magari un'altra implementazione di quella stessa cosa che è più bella, ha più funzionalità, eccetera. Quindi quando si parla di diversità e di informatica, la diversità di solito è una cosa positiva. Il problema è che quando si cerca di applicare la diversità alle cose che devono mettere in comunicazione più enti differenti, in quel caso la diversità incomincia a essere un po' difficoltosa ed è per questo che poi alla fine sono nati gli standard, no? Per mettere d'accordo la gente su come comunicare. Appunto, in questo caso dei telefoni mobili, quali sono le barriere introdotte dalle diversità di implementazione? Protocolli di comunicazione chiusi, reti di diverso tipo che seguono a loro volta diversi protocolli per scambiare messaggi tra di loro, l'hardware che implementa banalmente il telefonino è assolutamente diverso ed eterogeneo, e soprattutto anche i sistemi operativi che viaggiano sui nostri telefonini, che sono assolutamente diversi. È un po' iPhone centrico questo talk, ma poi capirete perché. Ci sono anche dei problemi per quanto riguarda l'utilizzo dei telefoni al giorno d'oggi. Abbiamo detto, i cellulari sono cresciuti molto velocemente, però sono cresciuti da un'eredità che erano degli oggetti semplici, ok? Quindi in origine, che perché cosa erano stati studiati? Erano stati studiati per chattare via SMS, per telefonarsi e poco altro. Quindi le tastiere del tempo si erano adattate all'invio all'invio di messaggi e all'utilizzo di queste operazioni molto, molto banali. Quella che vedete qua nell'immagine è uno screenshot del mio telefono che cerca di accedere a Gmail. Come potete vedere, il cursore qua è nel campo password, e come potete vedere qua sotto la tastiera che mi offre il sistema operativo è neanche alfanumerica, solo alfabetica. Quindi capite che se io devo introdurre una password difficile, perché di solito per proteggere le informazioni si usano password complicate, io ho delle serie difficoltà. Quindi o ogni volta fatico per inserire la password, o, caso peggiore, abbasso la difficoltà della password che voglio inserire, che voglio utilizzare. Un altro problema è che dopo tutto i telefoni sono quelli che vengono chiamati mobile devices, device mobili, trasportabili, comodi, devono essere piccoli, non devono essere... Io il mio primo cellulare lo chiamavo la cabina del telefono, era un Ericsson di queste dimensioni, lungo, un parallelepipedo, una specie di blocco di Odissea nello spazio, di monolite di Odissea dello spazio, ed era così enorme, ed era un po' scomodo, però era il mio primo telefono, quindi mi piaceva. Adesso, al giorno d'oggi, sono diventati sempre più piccoli, con sempre più funzionalità, e però queste funzionalità le hanno introdotte a scapito di altri problemi. Altro screenshot, il browser del mio telefono che cerca di andare sul sito del progetto Winston Smith. Il progetto Winston Smith ha un certificato HTTPS, self-signed, con una CA propria, immagino, che comunque non è riconosciuto tra le certification authority che sono presenti nel browser installato su questa versione di sistema operativo, e quindi mi dice: vuoi accettare o meno il certificato? Ma sì, io lo accetterei anche, però qual è il problema? È solo perché il certificato è self-signed e quindi dico vabbè, male che vada, guardo gli altri campi, quindi mi ha dato di conseguenza? O c'è un tizio che sta cercando di fare man in the middle e il certificato che mi ha passato è quello di pippopluto.com? Cioè, io in questo caso io non ho potuto discernere le due situazioni, quindi sono andato alla cieca e ho pigiato accept perché volevo leggere la pagina. Un altro problema, più che altro una riflessione, c'è anche un problema, è una riflessione su chi in realtà possiede veramente l'aggeggio che usiamo per fare le telefonate. Di solito noi siamo l'utente finale, che diciamo siamo qua, ma in realtà sopra di noi ci sono molti altri individui. In cima a tutti c'è il vendor o il manufacturer, ovvero quello che ha costruito o ci ha venduto il telefono. Vogliamo un esempio dei problemi che può portare un vendor o un manufacturer di cui ci si può o non ci si può fidare? È successo nel 2007 una notizia riportata dalla BBC, con quel titolo lì, BlackBerry Ban for French Elite. Cosa è successo? Che il governo francese ha detto noi smettiamo di comprare dei BlackBerry per i nostri vertici, perché non ci fidiamo del sistema operativo o di chi ha costruito questi telefoni. Perché? Perché essendo loro i costruttori, essendo loro i creatori dell'oggetto, possono fare quello che vogliono, fondamentalmente. Un livello più sotto del vendor, del manufacturer, c'è l'operatore. Qua non voglio prendermela con i BlackBerry, ma le notizie più che sono uscite sull'onda della novità riguardavano questo tipo di cellulare. Nel 2009 il Register riporta un'altra notizia: BlackBerry update busting with spyware. Che è successo in Medio Oriente, non mi ricordo di preciso dove. Un aggiornamento che fanno gli operatori sui cellulari dei propri clienti ha installato dello spyware, così, pronti via. Capite che sono dei problemi. Livello più sotto, quindi non siamo ancora arrivati all'utente finale, ma tra l'utente finale e l'operatore cosa c'è? Ci sono le applicazioni che hanno che hanno tanto alimentato la crescita dei cellulari. Un talk bellissimo che si è tenuto a Black Hat DC nel 2010 si chiamava iPhone Privacy, e questo hacker svizzero ha mostrato un'applicazione che lui dice di non aver mai inviato, cioè, sicuramente quell'applicazione lì non l'ha mai inviata all'Apple Store. Ha mostrato questa applicazione, si chiamava tipo iSpy, che era un esempio di che cosa si poteva fare con un'applicazione scritta utilizzando l'SDK ufficiale dell'iPhone, e questa applicazione faceva veramente di tutto, recuperava i log delle chiamate, recuperava i log delle mail, mandava roba a destra e a manca, cioè, capite che... E poi alla fine ci siamo noi che diciamo, il cellulare è veramente mio, l'ho comprato, è mio, lo uso io come voglio io. Questa alla fine è una sorta di piramide alimentare, no? Un po' come questa famosa maglietta, in cui noi, l'utente finale, siamo le piante, e poi ci sono tutti gli altri che se ne approfittano della nostra posizione. Chiudiamo questa rapida carrellata parlando di, appunto, di come sono salvati i dati sui nostri telefoni. Principalmente sono salvati in chiaro, cioè non ci si scappa. Il campione in questo caso sono i BlackBerry, perché permettono di criptare in qualche maniera, e non tutto ovviamente, non si può fare come si può fare adesso con i computer, per cui si cripta tutto, tutta la root, tutto C2 punti, per cui perdendo il computer, o che non un ladro che ci ha rubato il computer può leggere quello che c'è dentro, no, non si può fare questo lavoro qua con i cellulari, però tipo mi pare la rubrica o qualcos'altro può essere criptato e protetto da password. Problemi di questo tipo di soluzioni che ci sono adesso per i cellulari, BlackBerry non è l'unica, è il tipo di granularità dell'accesso, ovvero abbiamo questi mezzi di protezione, però i sistemi operativi generalmente ci danno tutto o niente, per cui sì, tu applicazione puoi accedere a tutti i dati in chiaro, tu puoi accedere a tutti i dati criptati, ma non c'è una via di mezzo del tipo te accedi solo a questa roba qua che ti interessa a te, te accedi solo a quest'altra roba qua, eccetera. La cosa che si auspica sarebbe appunto che ci fossero permessi granulari, per cui si potesse dire te fai solo questo, te fai solo questo, eccetera, come avviene dopo tutto sui computer. Comunicazioni, una carrellata di eventi che sono successi in passato. Il protocollo GSM, quello delle telefonate, è stato rotto. Castelnor, mi pare, che va in giro per le conferenze a far vedere come i suoi studi hanno portato appunto alla rottura e alla possibilità di intercettare questo traffico che è criptato debolmente. L'UMTS non si sente tanto bene, nel senso che non ho memoria di un ricercatore che abbia detto io ce l'ho fatta, però ci sono ricercatori che dicono ci manca poco. L'SMS, il protocollo per l'invio dei messaggi, è stato abusato fin troppo. Perché? Perché è un protocollo semplice, è un protocollo che non offre nessun tipo di protezione, e su questo protocollo sono costruiti dei servizi tipo l'aggiornamento delle configurazioni del cellulare, quindi capite che avendo una base debole, poi anche tutto il resto crolla. L'MMS, la versione multimediale dell'SMS, anche quella è stata veramente abusata. Questo è stato Colin Mulliner, ha presentato degli exploit per Windows Mobile e iPhone, semplicemente mandando un MMS ti riavviava il telefono, te lo spegneva, cose divertenti, ti installava programmi, eccetera. Quando ci spostiamo dai protocolli di comunicazione prettamente telefonici, andiamo sugli altri protocolli che mischiano telefonia e internet, vabbè, qua non stiamo tanto bene neanche qua, perché il Bluetooth è morto poco dopo essere uscito. La notizia che qua ha fatto più scalpore è stata quando, mi pare, avessero preso la rubrica di Paris Hilton con un antennone enorme, andavano a sniffare le, le connessioni del suo Bluetooth, ma sono stati anni fa. Le comunicazioni wireless a lei, qua ci si può sbizzarrire, perché qua entrando nel campo del prettamente informatico a livello di computer si possono attaccare questi device che in fondo sono un po' più semplici dei computer, nonostante abbiano, come ho detto all'inizio, potenza computazionale elevata, si possono attaccare anche questi device e quindi ci si può divertire anche qua. L'NFC sono il Near Field Communication, mi pare, sono dei tag Bluetooth, credo, si mettono sulle, non so, le macchinette che vendono i biglietti, le macchinette che vendono i dolciumi, si avvicina il telefono e si fa la transazione, tipo si prende il biglietto, si prende un dolciume dalla macchinetta o tipo si entra in metropolitana appoggiando il telefono col Bluetooth acceso vicino a questa macchinetta. Ricercatori austriaci si sono divertiti, visto che queste macchinette hanno bisogno di, cioè nel senso, di default no, potrebbero essere ridondanti, però se una macchinetta che deve offrire un servizio pubblico è stata strutturata in modo che non permette un aggiornamento facile, quella macchinetta non viene venduta, perché il giorno in cui cambia il prezzo del biglietto c'è da buttare tutto il tornello e non solo un pezzettino. Quindi cosa fanno? Di solito le si fanno aggiornabili. I ricercatori austriaci col cellulare andavano lì e cambiavano tutte le impostazioni del tornello. Quando invece navighiamo su internet, un sito che vi consiglio di visitare è mulliner.org, perché è un simpatico test, per cui vi dice, ok, se volete testare il vostro cellulare andate a questa pagina, o andate su quella pagina e vi fa vedere gli header HTTP, l'HTTP è la comunicazione per visitare le pagine di internet, vi fa vedere cosa il vostro cellulare volontariamente o involontariamente, perché gli aggiunge l'operatore che state utilizzando, inserisce nelle richieste che voi fate ai server web, ai siti, e se lui ha raccolto di tutto. Ci sono operatori che inseriscono email e altri numeri che permettono poi alla fine la clonazione del cellulare in ogni richiesta HTTP che eseguono. Per finire, questa purtroppo è una tecnologia nata morta, nel senso che il WAP, che era un protocollo in chiaro come HTTP, ha permesso una sua evoluzione che è WAP sicuro. Problema, il WAP si utilizzava sui cellulari che non erano tanto potenti, introdurre la crittografia su un device che non è potente lo ammazza, e quindi questa tecnologia non è mai stata utilizzata, e soprattutto al giorno d'oggi il WAP non è che faccia più tanto rumore, visto che si può andare direttamente su internet. Mulliner.org, Mulliner con due L, .org, chiedeva appunto il sito di, se me lo ricordo bene, se non lo trovi poi lo cerco e te lo dico, però appunto il ricercatore Colin Mulliner. Tor, perché Tor? Abbiamo visto che insomma il mondo della fonia mobile non è un mondo amichevole rispetto alla privacy. Ci sono tanti problemi, io qua oggi provo a portare una soluzione, nel senso che Tor non è la panacea per tutto quello che abbiamo visto, no? Però, ad esempio, nel caso delle comunicazioni su internet si possono portare gli stessi vantaggi che porta l'utilizzo di Tor sulle comunicazioni via internet attraverso un computer, sulle comunicazioni via internet attraverso un cellulare. La storia di Tor sui device più strani e assurdi, devo dire che inizia nel 2007, con un port di Tor sull'iPhone, e voi vi chiederete, ma che ci viene a parlare dell'iPhone che è una roba del 2007? Su questo ne parleremo più avanti. Il salto più incredibile, poi c'è stato un momento di quiete, il salto più incredibile è stato in dicembre 2009, quando hanno portato Tor sul Chambi One. Per chi non lo sapesse, il Chambi One è una radiosveglia, ok, una radiosveglia multimediale. Febbraio 2010, il mio lavoro sull'iPhone, di nuovo, iPhone again. Febbraio 2010, Nokia N900, e marzo 2010, grande successo, Tor sull'Android. Il Nabastag ha una toolchain open? No, e allora... no. Allora, che problemi bisogna affrontare quando si cerca di utilizzare Tor su questi tipi di device? Beh, innanzitutto il tipo di hardware, nel senso che Tor poiso uso di risorse, quindi bisogna avere anche qualcosa che supporti le sue richieste. Il secondo punto è il sistema operativo che ospita il programma. Se è un sistema operativo Unix-like, siamo a cavallo, perché Tor è nato su sistemi Unix e Windows, e quindi il port non sarà poi tanto difficile. Se invece il sistema operativo è totalmente differente, allora magari c'è da riscrivere parti di codice per farlo andare su questo nuovo sistema operativo. Un altro problema estremamente importante, che purtroppo ho affrontato andandoci a sbattere di muso, è il processo di installazione. Più che mai sui cellulari e non sui computer, dove magari il computer lo usa uno smanettone, quindi un po' accorto lo è, se voi non utilizzate un processo di installazione semplice, la vostra casella di posta sarà invasa da gente che vi chiede come si installa. L'ultimo problema è l'interfaccia grafica, perché Tor non è che sia un programma tanto complesso da utilizzare, però un'interfaccia grafica che aiuti a spiegare che cosa c'è da fare e come funziona aiuta molto. Quindi vediamo il primo port, quello più assurdo. Del port del 2007 sull'iPhone ho accorpato tutto insieme nell'ultima parte. Dicembre 2009, Tor installato sopra una radiosveglia. Eccola qua la vostra radiosveglia. Dalla foto non si vede, ma penso che stia appoggiando sopra la custodia di un DVD, quindi non è tanto grande questa radiosveglia. Che cos'è il Chambi One? È un device che monta Linux, altamente hackabile, nel senso che i produttori hanno rilasciato tutti i sorgenti, giustamente, hanno rilasciato tutti i sorgenti e invitano a modificare e a modellare a proprio piacimento queste radiosveglie. Ha una CPU di tipo ARM, che è quella fondamentalmente che si trova nella maggior parte dei device mobili e portabili, abbastanza potente, non mi ricordo di preciso il modello, ma abbastanza potente, non come quella dei telefoni moderni, ma abbastanza potente. Ha 64 MB di RAM, che è importante perché sono il minimo per poter fare andare Tor, e il port è stato creato da Bunny di Bunny Studios e Jacob Applebaum. Applebaum è uno dei membri del gruppo core di Tor. L'installazione di Tor su una radiosveglia, la via più difficile. Se volete cimentarvi in questa via assolutamente difficoltosa e incredibile, non è mica vero, dovete eseguire questi semplici passi, ovvero installate sul vostro computer la cross toolchain per il Chambi. La cross toolchain sono i programmi che vi permettono di creare programmi per il Chambi. Scaricate i sorgenti da internet, entrate nella cartella dei sorgenti, scrivete make e invio, e avete uno zip, un file zip dopo un po'. Scompattate questo file zip dentro una chiavetta USB, infilate la chiavetta USB nella radiosveglia, riavviate e avete installato Tor su questo tipo di radiosveglia. Siete pigri, volete fare la maniera veloce, scaricate lo zip dal sito del progetto e riavviate con la chiavetta installata. Solito disclaimer: se lo fate compilando i sorgenti è più difficile, però avete ovviamente l'ultima versione con tutte le cose interessanti. Il binario dal sito del progetto magari è un po' più indietro, un po' più vecchio, eccetera. Come funziona Tor su questa radiosveglia? Beh, innanzitutto l'installazione, cioè questo USB che voi inserite nella radiosveglia, la prima cosa che fa è creare un file di swap. Questo perché abbiamo detto che 64 MB di RAM sono un po' pochini per far girare Tor, quindi si aiuta creando un file di swap. La seconda è che preconfigura la vostra radiosveglia per funzionare come un nodo di tipo bridge che ascolta sulla porta 443. Questo per due motivi. Vabbè, primo perché è stato fatto in un periodo in cui c'era assolutamente bisogno di bridge. Non mi ricordo se era vicino alle elezioni in Iran o è perché c'è stato ogni tanto in Cina partono le campagne di uccisione dei nodi Tor, incominciano a bloccare le comunicazioni, eccetera. Quindi non mi ricordo di preciso quale dei due motivi ha influenzato di più la scelta. Comunque, il secondo motivo è perché un nodo di tipo bridge consuma molto meno risorse di un relay completo. Chi non sa cos'è un nodo di tipo bridge? Un, due, ok, buono, bello. Allora, voi che sapete già come funziona Tor, sapete che c'è bisogno di entrare nella rete. L'elenco dei nodi della rete è pubblico, ok? Quindi uno dei problemi che gli sviluppatori hanno dovuto affrontare è: ma visto che l'elenco dei nodi che partecipano a questa rete è pubblico, un attaccante si scarica l'elenco, blocca le comunicazioni verso quei nodi e ci frega. Quindi si sono inventati i nodi bridge. I nodi bridge sono nodi che sono registrati presso le autorità di directory, che sono quei computer che decidono chi fa parte della rete e chi no, ma non vengono pubblicizzati. Okay? Bisogna ottenere questi nodi per metodi alternativi, mandando una mail a un certo indirizzo, andando su un certo sito. Ci sono due o tre modi per fare questo lavoro qua. C'è anche, ad esempio, quello più divertente è un plugin per WordPress. Voi, se avete un blog WordPress, mettete questo plugin e i vostri visitatori possono scaricare le firme dei bridge da utilizzare. Questi nodi, non essendo pubblicamente noti, non possono essere bloccati semplicemente fermando una connessione al loro IP, perché appunto non si sa della loro esistenza fino a quando non vengono utilizzati. Come? Ci sono dei meccanismi di limitazione della richiesta, ovviamente. Sì, non è una, l'ho fatta banale, ma non è una cosa. Come? Sì, quando si va sulla pagina ufficiale, c'è una pagina che è tipo bridges.torproject.org, una roba del genere. Quando si va lì vengono forniti ad esempio tre IP, cioè tre non si parla di IP, si parla di signature, di firme, tre identificativi di tre nodi differenti, e vengono forniti questi tre identificativi per ogni singolo IP per un'intera giornata. Quindi comunque... sì, volendo uno può fare harvesting delle signature, andare a cercare di capire chi, utilizzando Tor a sua volta, cercando di capire queste signature, a chi fanno riferimento, e bloccare quelli IP lì. Solo che diventa un processo... No, vabbè, io non so chi sta facendo questo caso. Ti posso dire che c'è una comunicazione, cioè se te segui la lista del... OrTalk, che è la lista di discussione principale del progetto Tor, c'è una discussione in atto perché il governo cinese, che te hai fatto con le virgolette, attualmente sta eseguendo harvesting di bridge, c'è da trovare una soluzione. Come? Per il governo cinese sì, se lui vuole, se il suo obiettivo è fermare Tor, deve fare così, sì. Ok. Problemi di questa installazione: non c'è un meccanismo di aggiornamento, quindi per disgrazia un meccanismo di aggiornamento semplice, nel senso che il meccanismo di aggiornamento che funziona è: prendete un'altra chiave, la stessa chiavetta di prima, cancellate quello che già avete scompattato, mettete la nuova versione, riavviate la sveglia con la chiavetta e avete aggiornato. Non c'è ad esempio un meccanismo di aggiornamento via internet online. Che è un po' un problema, perché la volta che si scopre un problema nel protocollo di comunicazione di Tor, capitato, i nodi vanno aggiornati. Se non si aggiornano, automaticamente, per come è fatto il protocollo, chi si annuncia di essere una versione troppo vecchia viene eliminato dalla rete, perché appunto non è sicuro. Mentre la cosa divertente è che sempre dal progetto Bunny Studios, il cui sito è tipo bunnystudios.com, hanno scoperto che c'è il supporto non ufficiale per le chiavette 3G, le chiavette 3G, quelle per andare su internet col computer, che è una cosa divertente, nel senso che avvicina questa radiosveglia un po' al mondo della telefonia mobile. Quindi, ricapitolando, che cosa ha raggiunto questo port? Beh, innanzitutto il fatto che sono riusciti a far andare Tor su un hardware dalle risorse limitate. Io non ho un Chambi One, mi piacerebbe averne uno. Il creatore ha detto che, nonostante lui abbia installato Tor, appunto la sua radiosveglia funzionava ancora perfettamente, non si era rallentata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io mi fido. E quindi Tor girava in background su questa radiosveglia senza uccidere la radiosveglia. Io ho provato a farlo andare su un access point con 4 mega di RAM, l'access point si arrabbiava ogni 5 minuti perché finiva la memoria, e soprattutto hanno trovato un metodo di installazione piuttosto semplice: USB, scompatto il programma sull'USB, inserisco l'USB nella radiosveglia e ho installato Tor. Andiamo avanti. Tor su Memo e il Nokia N900. Nokia N900 è un telefono, per chi non, invece non sapesse cos'è Memo, Memo è il nome che viene dato al sistema operativo che gira sui Nokia N900, ma anche altri modelli di telefoni. Nokia N900, che cos'è? È un telefono, ne ho visti in giro mi pare, qua. Ha una CPU, anche questa qua, ARM, molto potente, molto più potente rispetto a, rispetto a quella del, del Chambi One. Ha tanta RAM, 256 MB di RAM, sono tanti, e hanno giocato un po' in casa, hanno giocato facilmente, perché la Memo Community, ovvero la comunità degli utenti sviluppatori per Memo, aveva già portato Tor per questa piattaforma. Quello che in realtà è stato fatto, vediamo se ho il mouse, appunto questa interfaccia grafica qua, il blur non è volontario, funziona proprio così, per cui si può controllare Tor direttamente dall'interfaccia grafica del telefono. L'installazione. L'installazione è estremamente semplice, molto più semplice di quella del Chambi One, che già abbiamo visto che era facile. Qua è ancora più semplice. Il primo passo è abilitare il repository che si chiama Extras Devel. Per chi non avesse mai utilizzato un Nokia N900, l'N900 ha una lista di repository, di sorgenti, dove ci sono i programmi da installare sul proprio telefono. Ce n'è uno che si chiama Extras Devel, che è disabilitato. Va abilitato. Perché è disabilitato? Perché appunto, essendo il sorgente, il contenitore delle cose di sviluppo ed extra, quando lo si abilita appare un pop-up che dice ehi, occhio, attenzione, è pericoloso, potresti rovinare il tuo telefono. E ti dici, vabbè, ok, questo è un piccolo glitch, un piccolo fastidio da superare, per il resto è tutto a posto. Una volta che è stato abilitato questo repository, si apre l'installatore di programmi, si cerca nella lista sotto la T la voce Tor e si installa. Fatto, semplice. Per utilizzare Tor sull'N900 è ancora più semplice, nel senso che si apre quel menu che vedete sulla sinistra, che è il menu di tutti i dispositivi, di tutte le feature del telefono. È stato aggiunto un pulsante nuovo che è appunto The Onion Router, lo si pigia e appare invece la foto sulla destra, in cui appunto si può accendere o spegnere Tor, e quindi semplicemente cliccando su uno o due pulsanti si attiva e si disattiva Tor. Questa installazione che cosa ha fatto? Beh, innanzitutto è strafacile, un'installazione estremamente facile, perché è integrata nel sistema operativo, si utilizza il programma che si utilizza ogni giorno per installare i programmi che vogliamo utilizzare, si utilizzano delle sorgenti che ci sono già disponibili, voi prendete un N900 uscito di fabbrica, inserite la SIM e l'Extras Devel è lì, dovete solo abilitarlo, ma è lì, e soprattutto è facile da aggiornare, perché nel momento in cui c'è un aggiornamento di Tor, gli sviluppatori lo pubblicano su Extras Devel e tutti i cellulari che l'hanno installato hanno la notifica, è un programma da aggiornare, ok, bella. E l'altro achievement è che questa è stata la prima applicazione grafica, seppur semplice, seppur minimale, per controllare Tor su un telefono. Orbot, Tor sul... sì. Ah, ok, ok. La domanda è, quando io installo Tor su un telefono, questo telefono genera traffico, chi è che genera il traffico? La risposta è, il traffico è generato dal tuo telefono, che è associato alla tua SIM. Però dipende da come è configurato Tor, nel senso che se l'hai configurato solamente per fare da relay o per essere appunto un bridge, il traffico che generi è traffico che viene scambiato all'interno della rete Tor. Quindi assolutamente illeggibile e di cui non te ne puoi fare niente. Se invece decidi di essere un nodo di uscita, cioè un nodo che contatta siti esterni, allora la gente può uscire su internet attraverso il tuo telefono. Quindi, Sì, è Tor su un cellulare o su un computer. Ah, sì. Sì. Sì, è che generi generi traffico che ovviamente ti viene fatto pagare. Ma infatti la configurazione di default su tutti i telefoni è quella di essere esclusivamente client, ma proprio neanche relay. Io per sperimentare ho fatto, più avanti lo dirò, ho fatto delle prove per vedere che cosa funzionava e cosa non funzionava, però la configurazione base di default è: io utilizzo il programma sul mio cellulare solamente come punto d'accesso alla rete Tor, non faccio relay di traffico, no. Suggeriva invece Marco qua a fianco a me che c'è un altro piccolo scotto da pagare, che il traffico che viene generato è criptato, quindi a parità di informazione scambiata il volume di traffico criptato è più alto rispetto al volume di traffico in chiaro. Magari dopo. Ok, dai, microfono.
Sì, allora l'altra domanda sarebbe: l'operatore è in grado di riconoscere che sto utilizzando un protocollo Tor? Quindi
sì. Come il tuo ISP è in grado di riconoscere che stai utilizzando Tor.
Quindi tecnicamente sono in grado di individuarmi, di bloccarmi, e eventualmente nel caso diciamo queste misure fossero considerate un giorno fuori legge, di chiaramente punirmi.
Sì, come sta avvenendo in Cina. Sì.
Okay.
Sì. C'è da dire che non è così banale, ok? Ci sono degli accorgimenti, però in generale sì, Tor è identificabile, altamente identificabile. Ok, Tor su Android, chiamato Orbot. Android penso che lo conoscete tutti, se c'è qualcuno che mi smentisca ora, perché diventerebbe anche lui il mio eroe. È un sistema operativo, Google ha finanziato in gran parte lo sviluppo di questo sistema operativo, è un sistema operativo basato su Linux, e la cosa che a me piace moltissimo di Android è che è disponibile per una quantità di device incredibile, soprattutto se paragonata rispetto a sistemi operativi che hanno le stesse funzionalità presenti per cellulari, perché sistemi operativi del livello di Android mi vengono in mente iPhone OS per iPhone e il BlackBerry OS, penso si chiami, non mi ricordo purtroppo, per BlackBerry. Gli altri sistemi operativi sono molto più sono molto meno avanzati. Quindi se noi parliamo di sistemi operativi full che assomigliano a quelli che ci sono sui computer, sono pochi, e Android riesce a essere installato su una quantità di device incredibile. Orbot è stato costruito dal Guardian Project, che è un progetto di appassionati sviluppatori sia di Tor, sia di anonimato, sia di privacy e sia di Android, che sta portando avanti una cosa molto interessante. Praticamente Orbot è stato solo il primo passo, adesso stanno lavorando a un browser, mi pare. C'è stato un po' di sconquasso qua sul browser, perché all'inizio sembrava che la Mozilla Foundation non volesse mettere Firefox e la versione mobile di Firefox Fennec su Android, ma poi all'improvviso il mese scorso, due o tre settimane fa, è arrivata, e quindi c'è stato un po' di sconquasso. Stanno scrivendo un client di instant messaging per Android che supporti Tor, e quindi insomma sono molto attivi, stanno lavorando molto. Quell'icona lì che fa un po' ridere, un po' brutta, un po' ridicola, è l'icona di Orbot, che è bellissimo. Voi avete il vostro cellulare con Android, pigiate sull'icona di Orbot per lanciare l'applicazione, vi appare quella schermata col robottino spento e triste, pigiate il robottino è grosso come tutto lo schermo, e pigiate il robottino alza le mani, si accende, e voi avete acceso Tor. Come fate a installare Orbot sul vostro cellulare basato su Android? fate la foto a quel QR code lì. Quello l'ho scaricato direttamente dal sito di Tor Project, quindi se avete Tor potete benissimo fare la foto a quel QR code e vi installate Orbot. Purtroppo non è ancora nell'Android Market. Stai facendo la foto? Ok, il problema è che non è ancora nell'Android Market. L'Android Market è il mercato, è il programma per installare applicazioni facilmente su Android, nel senso che voi potete navigare il mercato, e, eccetera. Oh, bello. Come si fa a utilizzare Tor su Android? Semplicemente lo accendete, è semplice, lo toccate con il dito, toccate il pulsantone per accenderlo con col dito e avete acceso Tor sul vostro cellulare. È molto più bello della versione per N900 perché, come vedete, c'è un menu in cui potete configurare un po' di cose, mentre nell'N900 le uniche cose che si potevano configurare era se è acceso o se è spento. Da interfaccia grafica, chiaramente. Poi andando a editare i file di configurazione con SSH, ok, quello si può fare su tutte le piattaforme. Appunto, è facilmente configurabile, dicevo, e una cosa veramente utile è che se voi avete un device Android di tipo rooted, ovvero su cui avete una shell con permessi di amministratore di sistema, Orbot riconosce che il device è di tipo rooted e permette, se lo volete, di abilitare il transparent proxying, ovvero tutte le comunicazioni che fa il telefono, comunicazioni di tipo internet che fa il telefono, vengono rigirate attraverso Tor, per cui voi non dovete preoccuparvi per ogni applicazione di andare a configurare il proxy. Soprattutto se un'applicazione lavora su protocollo TCP, quindi perfettamente proxabile, ma o perché gli sviluppatori sono stati pigri o per chissà quale ragione non potete configurare un proxy, voi potete utilizzare quell'applicazione attraverso Tor grazie a quello che si chiama Transparent Proxy, perché è il sistema operativo che si preoccupa di prendere tutte le connessioni e metterle dentro Tor. Quindi, che cosa ha raggiunto questo programma? Installazione ancora più facile, non pensavo potesse essere così facile, invece sì, basta fare la foto al QR code, altamente configurabile e soprattutto Transparent Proxying. E quindi arriviamo finalmente al mio lavoro, scalpitavo per arrivare qua. Mobile Tor sull'iPhone, quindi iPhone e iPod Touch, che cosa sono? Sono dei device che montano una versione smanacciabile, accabile di Darwin. È il sistema operativo che è alla base di macOS X. E la versione che è presente sugli iPhone e gli iPod Touch si chiama, così colloquialmente, iPhone OS. Sono dotati anche loro di una CPU ARM, mi sa che è la stessa dell'N900, e anche loro hanno una gran quantità, per il device, una gran quantità di memoria, che è appunto 128-256 MB di RAM. Sono più che di rispetto. Questa era la slide che avevo fatto vedere all'inizio, perché c'è stato un port di Tor per l'iPhone nel dicembre del 2007 e poi sono arrivato io nel febbraio 2010, perché il port originale, quello fatto nel 2007, è stato fatto da questo tizio, questa tizia, non so chi sia, C. Jacker Wang. Erano i tempi di iPhone OS 1.1.1. Cosa fece? Prese i sorgenti di Tor, applicò un paio di patch semplici, ma non per sminuire sul lavoro, semplici perché iPhone OS, essendo basato su Darwin, è uno Unix, e quindi compilare programmi per Darwin e iPhone OS, se sono già pronti per Linux o Solaris eccetera, è facile farlo. Lui patchò solamente dei file per superare certe limitazioni che aveva il firmware dell'epoca, compilò il tutto, aggiunse una coppia di Prevoxy, che è un proxy HTTP che di solito si usa attaccato sopra Tor, e distribuì il tutto insieme a un'applicazione chiamata iTor.app, che era un controller grafico. Distribuì tutto e scrisse una mail a OrTalk, appunto la mailing list di discussione di Tor, la mailing list principale. Sijak Rawan è sparito. iTor.app è sparita insieme al proprio autore. Tutto quello che sopravvisse erano le patch che lui aveva scritto, perché erano state incluse nell'albero dei sorgenti ufficiali di Tor. Quindi, quando poi per Natale mi sono comprato anche un telefono multimedia, l'ho detto, Sava, vediamo cosa ci riesco a fare con questo aggeggio. E ho deciso di riportare indietro Tor sul telefono. Ho utilizzato, poi, gli anni sono passati, le tecnologie sono migliorate, ho utilizzato quella che viene chiamata open source toolchain, ovvero i programmi che uso per compilare non sono quelli della Apple, anche perché fino a qualche tempo fa non avevo un computer della Apple. Il mio SDK target, ovvero le mie librerie, puntano alla versione 3.1.2 dell'iPhone OS, perché banalmente è quella che ho trovato sul mio telefono quando l'ho comprata. E poi, in punta d'orgoglio, sto compilando da una Slackware 64 13.0. I sorgenti, che sono liberamente disponibili al link che vedete lì sotto e che comunque era anche in prima pagina di queste slide, sono preparati seguendo le convenzioni di Jay Freeman. Jay Freeman, forse se voi avete un iPhone jailbreakato lo conoscete più come Sauric. Sauric è quello che ha inventato Cydia. Cos'è Cydia? Cydia è l'application store degli iPhone jailbreakati. Ha una serie di convenzioni per preparare programmi per da mettere dentro Cydia, quindi io le ho seguite alla lettera. Di più, i miei sorgenti sono un overlay di Telesforio Tangelo. Telesforio Tangelo, un altro nome complicato, in realtà indica solamente il ramo dei sorgenti che Sauric utilizza per compilare il cuore delle applicazioni per iPhone jailbreakati. Quindi voi fate il checkout dei sorgenti di Sauric, prendete i miei, li copiate sopra quelli di Sauric, perché tanto non vado a sovrascrivere nulla, e potete ricompilare il programma a vostro piacimento, modificarlo e ricompilarlo a vostro piacimento. Quindi, che cos'ha di nuovo il nuovo port? Vabbè, l'ho fatto io. Non è stato fatto per iPhone OS 1.1.1, ma 3.1.2. Le vecchie patch non sono più utili, perché il firmware, l'hardware e il firmware sono migliorati, quindi sono state tolte. Non ho distribuito una copia di Prevox, io ho Polipo, ma perché quando l'ho fatto andava di moda Polipo. Adesso Orbot è tornato su Prevox. Su che cosa mettere davanti a Tor ci sono tante discussioni, ma alla fine o mettete Prevox o mettete Polipo, fate un po' come volete. Non c'è ancora un'applicazione grafica, ma c'è un plugin per SB Settings, che poi magari vi faccio vedere. Eccolo qua. Quindi, come si fa a utilizzare Tor sull'iPhone? Aggiungete il mio repository sul vostro telefono via Cydia. Su Cydia cercate il pacchetto che si chiama Tor Toggle, ovvero il toggle. Il toggle sono questi pulsantini qua, si chiamano così, questi pulsantoni qua. Le configurazioni che vengono installate sono quelle che l'ho preso direttamente dal ramo dei sorgenti ufficiali di Tor e abilitano l'utilizzo come solo client, quindi non dovete modificare nulla se proprio non volete farlo. Attivate SB Setting, si attiva il default è tipo passando il dito in questa zona qua, scende questo menu a tendina. Andate sul pulsantone di Tor, che è rosso, vabbè, in questo tema qua quando è spento è rosso, lo toccate col dito, lo cliccate e diventa blu e parte sia Tor che Polipo davanti. Cosa funziona? Appunto, come dicevo prima, l'ho testato un po' in lungo e in largo. Ovviamente funziona la funzionalità di client, funziona anche la funzionalità come relay di traffico. Si possono installare degli hidden services sul proprio cellulare utilizzando il mio port di Tor. E la cosa divertente, appunto, è che tutte queste funzionalità funzionano sia attraverso una rete wireless a cui vi siete attaccati, come in questo esempio qua, cioè l'iconcina della rete wireless, che anche banalmente col piano tariffario di internet sulla rete mobile. Purtroppo non funziona il client in questo caso, non per una limitazione di Tor, ma per una limitazione del sistema operativo dell'iPhone, che non permette di configurare un proxy quando si naviga su rete dati cellulare, il cellular data network. Non funziona la funzionalità di client se non avete la rete wireless, non perché Tor non la supporta ovviamente, ma perché è il sistema operativo che non vi permette di configurare un proxy quando navigate su quello che il sistema operativo chiama cellular data network, rete dati cellulare. Appunto, le limitazioni. Il sistema operativo, anzi, fa di più. Sia che andate via wireless, che andate via 3G, non potete utilizzare un proxy SOX, ma a noi questo non fa né caldo né freddo, perché abbiamo Polipo davanti. Appunto, se usate il cellular data network non avete nessun proxy, ci sono un po' di barbatrucchi. Ovvero si può ad esempio abilitare una VPN anche banale che non offre alcuna protezione forte, tipo quella Microsoft. Nel momento in cui abilitate la VPN avete la possibilità di impostare un proxy, e non si può ancora fare transparent proxy. Il secondo punto, la soluzione in realtà non è quella della VPN, quelle sono un workaround. La vera soluzione è scrivere un client che supporti nativamente i proxy, e manca il tempo, però un po' di lavoro in questa direzione si sta facendo. Quella sul transparent proxy, mancano delle kext, ma dopo uno scambio di opinioni su Twitter con il tizio, non so se vi ricordate qualche mese fa che c'è stato il Pwn to Own Contest, che c'è una coppia di ragazzi, tra cui uno era italiano, hanno trovato un bug dell'iPhone per cui si può fare il dump facendo certe connessioni, si può avere l'intero database degli SMS del telefono. Uno dei due ragazzi mi ha detto che in realtà forse si può fare qualcosa a livello di transparent proxying, perché secondo lui nel codice del kernel ci sono i pezzi che servono, e anche qui c'è da cercare di capire cosa si può fare e mettersi dietro, a lavorarci dietro. Limitazioni invece che queste non sono solo riferite al mio progetto, ma in generale quando devi utilizzare Tor su un device mobile, che tra l'altro erano anche sorte prima parlandone. Tor, crittograficamente parlando, è molto intenso, nel senso che fa tante operazioni di crittografia, quindi la crittografia computazionalmente è pesante, quindi la vostra batteria ne risentirà. L'altro punto, non solo per la batteria, in realtà non ne risente solo per la crittografia, ma anche specialmente se state andando via rete cellulare, che lì è ancora più... Il drain si sente rispetto ad esempio ad andare su rete wireless. Un altro problema è che le rete per cellulari non sono molto amiche di Tor, nel senso che molto spesso vi capita di avere un IP, un indirizzo IP che cambia di frequente, quindi finché siete dei client vi tocca fino a un certo punto, nel senso che le connessioni che magari avevate già in piedi quando vi cambiano l'IP vanno rifatte. Se provate a essere dei relay invece è fastidioso, è proprio il fatto che vi continui a cambiare l'IP da sotto i piedi rende la vita molto difficile al vostro relay. E poi vabbè, qua dipende da dove ci si trova, può capitare che la copertura non sia perfetta ovunque. Note sugli sviluppi futuri del mio progetto. Il problema più grosso per il momento è che per installarlo dovete fare copia e incolla di una riga di comando nel terminale. Sono il primo a dire che è scomodo, perché ho ricevuto un po' di mail da utenti che mi chiedevano: ma allora com'è che faccio a installarlo, eccetera. Alla fine ho scritto una pagina sul sito del progetto, proprio Now To, che passo passo fa vedere quello che c'è da fare, perché devo ammettere che questo passo, visto e considerato come si installa invece molto più facilmente Tor sugli altri progetti, è un problema da affrontare. C'è bisogno di un'interfaccia grafica per controllarlo. Per il momento l'unica cosa che si può fare è il toggle che accende e spegne. C'è bisogno di un browser sicuro, non che gli altri telefoni ce l'abbiano, però nel senso questa è la piattaforma che utilizzo e quindi voglio un browser sicuro. Per il momento il vincitore è Android, perché appunto dopo l'annuncio di Fennec di Firefox per device mobili ha fatto un bel salto in avanti nella gara di Tor sui cellulari. E soprattutto di Tor sicuro sopra i cellulari. Altre idee che sono saltate fuori mentre sviluppavo questo progetto e che mi è piaciuto riportare: se voi avete un Relay Tor, uno dei programmi che non possono mai mancare è ARM, Anonymity Relay Monitoring, che è niente poco di meno che il programma che vedete lì di fianco, che è un'interfaccia in Encursys che vi fa vedere la banda occupata, eccetera eccetera. Ho detto perché no, ho provato a farlo andare sul telefono, quello che vedete è l'applicazione Mobile Terminal, e bene o male funziona. È stato un po' di patch qua e là, insomma. Una cosa interessante è che si può provare Onion Cat per fare VPN via Tor. Tunemu è un programma, è una patch in realtà, che si applica ai programmi che vengono portati per iPhone e iPod Touch per dargli funzionalità di dialogare con i device tune. I device tune sono quelli utilizzati fondamentalmente per creare speciali interfacce di rete, perché l'iPhone OS non ha questo tipo di funzionalità, bisogna emularla. E una cosa invece che, questo mi prudono le mani, vorrei proprio provare a farla, è riuscire a far andare il programma anche su un iPad. Domande? Questa è la foto conclusiva di ogni mio intervento su Tor. Okay. Sì, arriva. No, c'era prima lui. Come? Onion Cat? VPN via... Allora, la domanda è: che cos'è Onion Cat? Onion Cat è un programma fondamentalmente per fare VPN attraverso Tor. La cosa divertente è che lo fai attraverso Hidden Services. È praticamente un incrocio tra Netcat, da cui il nome, e Onion, la cipolla di Tor. Ed è piuttosto carino. Perché no? Ne varrebbe la pena di farne un port per iPhone. Ovviamente però per portare Onion Cat ho bisogno di patcharlo via Tunemu, perché Onion Cat appunto si deve generare DevTune e su iPhone non puoi farlo. Però quindi altro lavoro, che ce n'è tanta di roba da fare adesso.
Sì, okay, la domanda è un po' off topic, diciamo. Allo stato dell'arte non esiste nessun dispositivo mobile completamente cifrabile, neanche quelli basati su Android. Sfruttando ad esempio Lux.
Cosa intendi per cifrabile? I dati?
L'intero file system.
No, l'intero file system no. Il meglio che puoi avere appunto è BlackBerry.
Ok.
Che cifri.
Che però è proprietaria chiaramente la tecnologia, per cui.
Rim, ti fidi?
Fidati.
Vabbè, da qualche parte devi pure iniziare.
Mentre Android, pur essendo basato su kernel
Android
Linux,
è tutto open source, così su due piedi. Allora, non avendo un device con Android non lo seguo troppo da vicino. Leggo su Twitter, leggo in giro per internet quello che si riesce a trovare. Ma ti dirò, io GPG sul telefono ce l'ho. È inutile perché non ho un'interfaccia per utilizzarlo, nel senso che devo usare SSH sul telefono, ok?
Sì, io ho trovato anche dei sistemi per cifrare file.
Esatto, un archivio comunque puoi sempre cifrarlo. Però
il sistema operativo, per cui parla e configurazione,
no,
tutto non è mai protetto, per cui da quello uno può probabilmente risalire anche alle altre password.
Sì.
Perché non sai se per assurdo svappa.
Sì.
Da qualche parte nella sua memoria, lo stato solido.
No, calma. Allora, la swap sai dov'è? di solito, cioè.
Sì,
ma non puoi ora spostarla. Non te lo so dire a memoria, sì, però
di solito non puoi spostarla da lì.
No, è vero, quello no. Per cui... però nel senso non è che
se no si
ti scrive, sì, esatto, non è che ti scrive a caso da, da altre parti. Rimane il problema appunto del, della necessità di interfaccia grafica, perché i cellulari non, non sono computer, hanno raggiunto la potenza di un computer ma non sono facilmente utilizzabili come un computer. Hai sto schermino, sì, sì, piccolo, sì, hai le dita ciccione, devi, devi, io ho le dita ciccione, devo pigiarci sopra,
ho
faccio fatica.
Però era per capire se avevano qualcuno andato in questa direzione qua, ma nessuno veramente.
Per Android c'è da controllare il Guardian Project, appunto, perché stanno, si sono lanciati. Un'altra cosa che prende di striscio questo argomento, nel senso crittografia e comunicazione di dati protetti, Moxie Marlin Spike, che magari ti ricordi perché è quello che ha scritto SSL Strip,
sì,
okay, per Android ha rilasciato ieri, o ieri l'altro, una serie di programmi per fare telefonate VoIP sotto ZRTP e scambio di messaggi sempre sotto una versione differente di ZRTP, ovvero di OTR. Ha praticamente creato due programmi per comunicare utilizzando la protezione... corso. Orca, vado avanti.
Okay, dai, taglio qui perché sennò...
Ok, due programmi per comunicare in maniera sicura, sia telefonate che SMS.
Scusate,
la situazione.
Giusto una notizia, io ho in mano un E71 con software con firmware aggiornato e prevede la crittografia della memoria del telefono e della memory card inserita.
Bella.
Quindi direi che almeno.
Beh, però la memoria del telefono. Eh? Però la memoria del telefono cosa intendi? Il sistema operativo?
O... la memoria del telefono suppongo che.
E che sia rubrica, ad esempio.
Che tutto a rubrica, calendario.
E non è il sistema, cioè il problema è quello, non è il sistema operativo. Sì, è che è un passo avanti, perché è come quello che fa BlackBerry.
Sì, beh, insomma, prima si era detto semplicemente BlackBerry.
Ah, mi sì,
faceva,
sì, ok. No,
mi faceva
okay,
piacere
sì,
segnalare no, anche l'E71,
senza dubbio,
il dubbio, quale ha tra l'altro sì. Symbian e open source.
Da poco.
Da poco. Non gira ancora su questi telefoni,
vabbè.
Però voglio dire, immagino che quindi sì, di sì, queste...
Beh, anche lì sicuramente diventando open source attiri, è come il miele, attiri. Beh,
intanto però si può già vedere su quella piattaforma se, diciamo, l'implementazione della crittografia è solida oppure
sì, senza dubbio,
violabile
certo,
facilmente.
Certo, 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 certo.